Nel caso di Vincenzo si trattava dell'ultima parte di un procedimento innescato da un mandato di arresto europeo emesso dall'Italia, cioè l'Italia ha chiesto alla Francia di consegnare Vincenzo, che era stato condannato in Italia con sentenza, diciamo, definita dalla Corte d'Appello di Genova e poi dichiarata definitiva dalla Corte di Cassazione per una serie di reati, e questa richiesta dell'Italia ha innescato un procedimento di consegna nell'ordinamento francese con la Corte di Appello, alcune Corti di Appello, più di una che si sono pronunciate sostanzialmente contro la consegna di Vincenzo all'Italia, un ricorso del procuratore di questo caso di d'Angers e la Corte di Cassazione francese che prima di decidere ha chiesto un aiuto, un ausilio interpretativo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cioè ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea come andavano interpretate alcune norme relative alla normativa europea sul mandato di arresto europeo. Sostanzialmente le questioni teoricamente molto complesse, però sintetizzabili nel senso che la Corte di Cassazione francese ha chiesto alla Corte di Giustizia se era, diciamo, possibile l'esecuzione del mandato di arresto europeo tenuto conto del fatto che il principale reato per il quale Vincenzo era stato condannato in Italia, ovvero devastazione e saccheggio, non è punito in quanto tale in Francia. Cioè in Francia sono punite delle condotte di violenza privata oppure di, diciamo, di danneggiamento, ma non è punito in quanto tale il reato di devastazione e saccheggio, che è una specificità un po' italiana, soprattutto italiana, perché è un reato definito contro l'ordine pubblico, quindi che non tutela i beni privati o i beni pubblici, ma tutela l'ordine pubblico in quanto tale, e quindi prevede sanzioni altissime perché è un reato a tutela della pace sociale e dell'ordine pubblico. Questa forma giuridica, questo reato specifico in Francia non è previsto, e quindi la Corte, diciamo, francese ha chiesto alla Corte di Giustizia se in questo caso dovesse essere data esecuzione al MAE. Ma perché questa domanda dalla Corte di Cassazione francese? Giusto perché è chiaro che non è una decisione facile, perché io credo che la vicenda chiami un po', diciamo, reclami un po' di attenzione, perché siamo davanti a un fatto, per capirci chiaramente, che è stato sanzionato dai giudici italiani in maniera molto molto seria e grave, con una condanna molto molto grave, oltre 10 anni di reclusione, per fatti che invece se fossero occorsi in Francia avrebbero determinato la condanna a pochi anni, diciamo, saremmo stati sotto i 5 anni, secondo tutti i commentatori. Quindi è chiaro che questa sproporzione destava l'attenzione e richiamava anche quindi una responsabilità, perché si doveva consentire di eseguire in Francia una pena che, secondo quelli che sono i parametri e l'ordinamento francese, era assolutamente sproporzionata. Ed è per questo che, per esempio, anche la Corte di Cassazione francese aveva richiamato anche il principio della proporzionalità, aveva chiesto alla Corte di Giustizia di valutare anche se in questo caso si potesse fare applicazione di un principio di proporzionalità delle pene. Purtroppo questa sollecitazione non è stata raccolta dai giudici europei, che si sono un po' accontentati di garantire l'efficienza del sistema, trascurando un po' la necessità o la possibilità o l'opportunità di fare un avanzamento anche dal punto di vista della possibilità di applicare in concreto questi principi europei, e anche semmai in qualche modo limitando la cooperazione, ma quando questa cooperazione evidentemente in maniera proprio molto molto chiara, come in questo caso, viola un principio basilare e anche intuibile, percettibile facilmente, di proporzionalità. La Corte di Giustizia ha fatto un ragionamento molto molto schematico, semplicissimo, molto semplice, quindi forse deludendo un po' le aspettative di chi come noi sperava soprattutto una sentenza anche che sapesse volare alto, che sapesse andare al di là di quella che è, diciamo, una sorta di ragionieristica spicciola, cioè nel senso di un conto spicciolo del funzionamento. Che cosa dice la Corte di Giustizia? Dice: siccome la regola in Europa è il mutuo riconoscimento delle sentenze, cioè quella regola che è stata prima applicata al settore delle merci, dei prodotti, e poi piano piano è stata trasportata sul settore della giustizia, che oggi regola un po' la cooperazione in materia di giustizia europea, cioè quello del mutuo riconoscimento. Noi riconosciamo ed eseguiamo le sentenze francesi, austriache, slovene, svedesi, altri paesi si impegnano a riconoscere ed eseguire le nostre sentenze. Questa è la regola generale in Europa, il mutuo riconoscimento. La doppia incriminazione è un'eccezione a questa regola, e quindi la doppia incriminazione va, diciamo, interpretata sempre in maniera assolutamente restrittiva. Cosa che invece contesto, perché qua stiamo parlando di, diciamo, di sanzioni, di pene, di diritto penale, per cui teoricamente sono i diritti che vanno interpretati in maniera estensiva, non le regole limitative dei diritti. Ma comunque in questo caso la Corte ha semplicemente detto: a questo punto la regola del mutuo riconoscimento, la doppia incriminazione è un'eccezione, quindi la doppia incriminazione va interpretata nel modo più restrittivo possibile. Quindi a noi non interessa fare la valutazione delle caratteristiche dei reati, delle previsioni sanzionatorie, delle pene previste e anche di come è costruito il reato, di quali sono gli interessi protetti. A noi interessa semplicemente che il fatto per cui nel caso di specie Vincenzo è stato condannato in Italia sia esattamente punibile anche in Francia, e non ci interessa come, perché, quanto sia punibile, ma semplicemente il fatto in astratto che sia punibile. Quindi, diciamo, tutte quelle valutazioni giuridiche che sono proposte, anche tutto quel tentativo di rispettare le tradizioni giuridiche dei due paesi, oppure di rispettare un principio di proporzionalità che è un principio fondamentale, sono state messe da parte dalla Corte di Giustizia. Cioè, dobbiamo far vincere il mutuo riconoscimento, dobbiamo limitare l'applicazione del principio della doppia incriminazione il massimo possibile, dobbiamo garantire al massimo possibile l'effettività del mandato di arresto europeo. Quindi, in caso di Vincenzo, tutti i discorsi che gli avvocati ci hanno fatto sulla proporzionalità, sul bene giuridico, ma anche sul fatto stesso, e questo è il nostro punto rispetto al quale non siamo neanche soddisfatti, che i fatti per i quali è stato condannato Vincenzo in Italia di per sé non sono punibili in Francia, perché qualcosa abbiamo detto noi avvocati: Vincenzo è stato condannato in Italia non perché ha commesso quelle condotte di violenza sulle cose, danneggiamento specificamente contestato, ma perché avrebbe violato la pace sociale e l'ordine pubblico, e quello è il fatto per il quale è stato punito. Quel fatto specifico non è punibile in quanto tale in Francia, che è un ordinamento molto più attento anche al diritto di manifestare, di contestare e così via, e quindi chiaramente quel fatto specifico non era punito in Francia. Quindi la nostra posizione era e rimane che comunque qui c'è stata una violazione della doppia incriminazione, perché, diciamo, la Corte di Giustizia ha reso possibile eseguire in Francia un mandato di arresto per fatti che rimangono diversi e altri rispetto a quelli per i quali è stato condannato in Italia, perché della doppia incriminazione secondo noi non va data una lettura minimalista o riduzionista, ma una lettura piena, attenta, proprio perché in fondo anche la doppia incriminazione è nata e resiste nell'ordinamento internazionale anche per tutelare i diritti fondamentali. Quindi quando si tratta di applicare una norma che tutela i diritti fondamentali, non ha senso parlare di interpretazione riduzionista limitativa, ma bisognerebbe interpretare quella previsione, quella garanzia in maniera piena, per soddisfare gli standard più alti previsti dagli ordinamenti, non per accontentarsi invece di standard di tutela dei diritti molto molto bassi. Questo in sostanza quello che ci ha detto la Corte di Giustizia e quello che noi pensiamo, diciamo, sia stato sbagliato nella pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. la Corte di Cassazione aveva fatto delle domande specifiche alla Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia ha risposto in maniera molto molto netta, non lasciando neanche troppo spazio ad una interpretazione diversa, oppure più semmai una possibilità di interpretare in maniera parzialmente diversa quello che è il dictum della Corte di Giustizia. Io credo quindi che purtroppo si tornerà, credo ad ottobre se ricordo bene, davanti alla Corte di Cassazione francese, e la Corte di Cassazione francese non potrà far altro a quel punto che adeguarsi alla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in questo modo probabilmente riformando la decisione della Corte d'Appello d'Angers, o forse nell'ipotesi a me più favorevole potrebbe rimettere gli atti alla Corte d'Appello, ma è plausibile che la Corte di Cassazione invece la decisione e decida per la convalida della consegna direttamente da parte dell'ordinamento francese, convalidando la richiesta italiana di consegna di Vincenzo alle autorità italiane. Questo purtroppo è quello che è possibile che succeda, che si può in questo momento prevedere. Sendo io un esperto specifico di diritto francese, ma da quello che ho letto, dalle prime valutazioni che abbiamo fatto anche insieme ai colleghi francesi, questa sembra essere la possibile soluzione verso cui si va all'esito della sentenza di rinvio davanti alla Corte di Cassazione francese. Noi abbiamo una serie di strumenti di diritto dell'Unione Europea che dal 2008-2009 hanno teso ad introdurre nel sistema della cooperazione giudiziaria europea la possibilità sempre più ampia di poter scontare la pena eventualmente nel paese dove ci si è stabiliti, dove si sono creati i legami familiari, sociali o lavorativi più forti. E questo credo potrebbe essere anche il caso di Vincenzo, chiaramente. Lui, se lui vuole, e se diciamo poi chiaramente ha la possibilità di chiedere alla procura italiana e quindi alla corte, ai tribunali italiani, affinché la sua pena sia scontata nell'ordinamento, nel sistema francese, in questo modo beneficiando di quella che possiamo sono le norme francesi in tema di esecuzione della pena. Questa è oggettivamente, parlando in termini squisitamente giuridici di diritto europeo, una possibilità. Va visto poi, chiaramente bisogna capire se l'Italia consentirà o frapporrà ostacoli ad una possibilità di questo tipo, però la possibilità giuridica c'è. È chiaro che non era facile dire da parte dei soli giudici francesi no, noi non vogliamo cooperare oppure vogliamo rigettare la richiesta italiana. Avrebbe creato probabilmente, cioè nella loro percezione, un vulnus alla cooperazione tra due paesi che sono centrali nel processo europeo e che si considerano entrambi tendenzialmente attenti al rispetto dei diritti umani. Poi noi sappiamo che invece nella prassi giudiziaria sia la Francia ma soprattutto l'Italia, per quello che ci riguarda, molto spesso lasciano a desiderare dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali, dei principi generali del sistema e anche dei principi europei. La verità è che questa devastazione e saccheggio, che è una specificità del nostro ordinamento, che è stata diciamo così delineata nel codice Rocco, quindi nel codice tra virgolette fascista, diciamo, dell'italiano, e anche se poi ha un'ascendenza ancora più antica, perché era presente anche nel codice postunitario, oggettivamente, anche se in forma parzialmente diversa, però questa specificità italiana di questi reati che sono così duramente sanzionano l'antagonismo, la ribellione rispetto all'ordine delle cose, e invece hanno una risposta sanzionatoria completamente diversa, proprio nel rispetto anche del pluralismo delle società democratiche, della possibilità di contestare le radici stesse di una organizzazione istituzionale o sociale. Purtroppo da questo punto di vista non si vuole sentire. I stessi giudici francesi hanno riconosciuto che Vincenzo ha molte delle azioni per cui è stato condannato, ma non ha proprio preso parte, quindi viene coinvolto in una sorta di concorso morale. Probabilmente sarebbe il caso anche di ripensarle nel nostro diritto interno queste fattispecie, se non per eliminarle, quantomeno per riportarle nell'alveo di una maggiore adeguatezza a quelli che sono i principi costituzionali, perché ce lo siamo detti, oggettivamente avere un reato di questo tipo così gravemente sanzionato, dal mio punto di vista confligge con una struttura costituzionale pluralista. Attenzione, diciamo, al ruolo anche dell'individuo e del soggetto come momento di trasformazione della società, e che ha il diritto di esprimersi. Il problema è che molto spesso c'è tutta la normativa in materia di cooperazione giudiziaria è stata determinata dagli esecutivi, e quasi sempre in una logica securitaria, cioè di aumento delle possibilità di repressione. Ora, di qualsiasi tipo di ipotesi di penale, però chiaramente, però la logica è tutta stata improntata quindi ad aumentare la possibilità di repressione penale, perché diciamo si è pensato di, attraverso il mutuo riconoscimento, il principio che richiamavo prima, di rendere più efficace la repressione penale, perché se prima, superato il confine, semmai una sentenza trovava il limite alla propria applicazione, una sentenza di condanna, una sentenza di applicazione di una pena o di una misura cautelare, oggi queste sentenze valgono un po' in tutta Europa. Il problema è questo, che purtroppo non è stato accompagnato questo processo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria da un processo vero e serio di rafforzamento dei principi, dei diritti e delle garanzie di soggetti indagati e imputati. Quello che abbiamo vissuto in Italia negli ultimi 20 anni, di logiche un po' securitarie, di panpenalismo, di aumento della repressione penale, anche nel dibattito pubblico, di attenzione spasmodica alla repressione penale, quale che sia il campo di applicazione della repressione penale, è stato così anche in Europa. E quindi abbiamo costruito un sistema in cui oggi è facile arrestare o sequestrare al di là dei confini, ma non è allo stesso modo facile difendere o difendersi o applicare i diritti al di là dei confini. Quindi bisognerebbe rafforzare questo processo di costruzione dello spazio giudiziario europeo attraverso l'immissione e il rafforzamento dei presidi a tutela degli individui e delle persone sottoposte ad indagini o a processo in Europa. Se pensiamo, per semplificare e chiudo, che dall'anno scorso l'Unione Europea ha istituito anche una grande procura europea, cioè una procura che ha possibilità di procedere in tutta Europa per reprimere un certo tipo di reati, nel caso di specie contro gli interessi finanziari dell'Unione Europea, quindi è andata di pari passo con il piano di resilienza e ripresa europeo. Questo aumento della possibilità di repressione non ha fatto seguito nessun tipo di attenzione dei difensori o ai diritti delle parti, e quindi è chiaro che è un processo squilibrato che ha soddisfatto semmai le aspettative di un dibattito pubblico drogato da richieste, diciamo, di più penale, di più diritto penale, di più intervento penale, e mentre dovremmo essere tutti quanti attenti a fare in modo che non questo spazio europeo non cresca in maniera così squilibrata, perché se le polizie e i pubblici ministeri riescono a, diciamo, così bene a coordinarsi, dall'altra parte ci sono dei cittadini che spesso si trovano a fronteggiare organizzazioni, polizie, pubblici ministeri processate in un paese diverso da quello proprio di residenza, con un diritto penale, procedurale penale diverso da quello a cui è abituato, anche solo per l'informazione o per i film che vede, e spesso a trovarsi processati in una lingua che non comprende, senza la possibilità di interagire, neanche di avere un avvocato pagato dallo Stato che sia formato in maniera adeguata o che possa assisterlo in questi casi, che spesso sono costosissimi da seguire quando si tratta di casi che si sviluppano in più di un paese, o quindi, come si dice, cross border, quindi che vanno al di là delle frontiere. Quindi l'auspicio è questo: va bene, accettiamo anche la creazione e rafforzamento dello spazio europeo, però è necessario che vengano aumentate le garanzie dei cittadini e delle persone indagate o imputate e coinvolte nei procedimenti penali.